Allora, come vi dicevo ieri, dopo aver presentato a grosse linee questo cammino del pentimento, adesso vorrei illustrare le stesse cose, ma partendo da alcuni brani del Vangelo. Come vi dicevo, il mio scopo è uno diretto, ma uno indiretto. Quello diretto è semplicemente di far vedere che le cose hanno un buon fondamento, ma quello indiretto e di imparare poi a leggere o ad ascoltare il Vangelo in un'altra maniera, in modo che quel segreto che il Vangelo contiene tocca il segreto che porta il nostro cuore, e si tratta sempre della relazione con Dio, no? Allora, il modo di leggere questi brani, che poi ne ho scelti tre, il modo o la prospettiva, no? È questa: il pentimento come conversione. Quindi questa è la logica con cui cercherò di leggere e commentare questi passi. Allora, il primo passo lo traggo dal capitolo 15 di Matteo, nella disputa con i farisei. E a un certo punto Gesù dice loro, no? Bene ha profetato Isaia di voi ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Gesù cita il profeta Isaia, ma la cosa che risulta molto strana, e di qui c'è l'invito, quando si trova una citazione dell'Antico Testamento nel Nuovo Testamento, andate sempre a controllare, perché il riferimento non è proprio immediato, e spesso la citazione non è è precisa. Soprattutto la citazione non fa vedere il contesto. Allora, quando Gesù cita il profeta Isaia, che rimproverano le parole del profeta sono: il suo cuore è lontano da me e la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani. E siamo al capitolo 29 di Isaia, i versetti 13 e 14. Di per sé l'ammonizione di Gesù ai farisei, come è riportata, finisce lì. Ma il versetto continua, e la continuazione è straordinaria, perché Dio rimprovera il suo popolo, ma firma: perciò eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo. Cioè la critica, diciamo, no? L'ammonizione non finisce con voi dovete cambiare, ma io continuerò a. E questa cioè per me è un aspetto straordinario, no? Dei testi, che però sfugge se voi non andate a controllare la citazione. Allora, se l'uomo pretende vanamente, no? Di servire il Signore con quello che noi traduciamo, no? L'imparaticcio. Inguacchiamo la nostra relazione con Dio con ma io osservo questo, ma io faccio questo, ma io faccio questo, no? E che poi sono tutte deduzioni che l'uomo fa rispetto ai comandamenti o al comandamento grande, no? La sottolineatura di Dio è: Dio invece continua a servire l'uomo nella fedeltà alla sua alleanza, in modo prima o dopo da conquistarlo al suo amore. L'uomo non si rende conto di questo. Allora, la risonanza più profonda dei racconti del Vangelo sta qui, cioè sta nel fatto di mettere in rapporto quello che Dio opera al cuore dell'uomo, che non si può parare dietro ma io ho fatto questo, ma io ho fatto questo, ma io ho fatto questo, e poi resti vuoto. ma che attraverso il fare i comandamenti tu possa cogliere quella manifestazione della grandezza e dell'amore di Dio, che è quello che riempie. Allora, Dio continua a cercare il cuore dell'uomo. Se il pentimento arriva fino a un certo livello, voi scoprirete che tutto è retto dalla provvidenza di Dio in modo da manifestarvi il suo amore. Se non arriva lì, per noi è una fatica interpretare gli eventi della vita come manifestazione dell'amore di Dio. Ricordate quello che dicevano i padri. Allora, noi oggi non facciamo molta difficoltà a dire che Dio è buono. Poi, quando ti succede il guaio, non lo dici più. Ma così, come riferimento, non lo mettiamo in discussione. E invece i padri antichi dicono, e in questo sono molto più realisti, per poter arrivare a dire che Dio è buono, voi dovete pregare lungamente, intensamente, per tanto tempo. Quindi vuol dire che questa percezione, che sembra scontata, per il nostro cuore non lo è, perché basta la prima ferita e scompare tutto. Allora, i racconti del Vangelo hanno la funzione di condividere con l'uomo i segreti di Dio. Noi invece leggiamo sempre troppo spesso dal punto di vista nostro per andare a Dio. Quindi leggiamo, non so, i racconti del Vangelo rispetto a quello che noi dobbiamo imparare, noi dobbiamo fare, no? Ma se il cuore non è toccato nelle sue corde segrete, lo fa per un po' e poi basta. Oppure lo fa, ma non con uno scopo pulito. E lo fa per evitare guai ulteriori. E il famoso, quando si riporta il detto del profeta Osea, no? Il vostro amore è come la nube del mattino. Però la frase che hai detto, ma noi cerchiamo te, ma noi vogliamo il tuo amore, no? Che sembra positiva, invece l'ottica in cui la frase è detta è negativa. Cioè, voi volete mettervi a posto, voi volete mettervi al riparo dai guai, siccome i guai sono tanti, allora adesso mi invocate per non averne più, ma non per scoprire l'amore, non per cogliere l'alleanza, no? Che come dire, è manifestata e noi siamo inglobati in questa alleanza per vivere secondo i segreti di Dio. Questo è importante. Allora, da un certo punto di vista, quando guardiamo, diciamo così, al nostro impegno nella vita, siamo animali strani, Allora, siamo proprio strani. Allora, noi facciamo una fatica boia, eppure decidiamo di farla, la facciamo, di osservare le cose. Però senza poter godere il frutto. Perché? Perché quell'osservanza è in ragione del poterci presentare in modo che Dio non ci accusi. Non in modo che noi possiamo gustare quello che da Dio viene. La stranezza sta qui, facciamo una fatica buona e ci diamo la zappa sui piedi. Invece di reagire diversamente. Quello che nella tradizione e anche nel Vangelo, no? La famosa millantata giustizia. Cioè, io esibisco che noi non ci rendiamo conto che dietro questo atteggiamento, quando noi, non so, per esempio, andiamo a pregare e diciamo a Dio che noi abbiamo fatto questo e tu mi devi dare, in pratica noi siamo davanti a un grande idolo. L'idolo che abbiamo costruito noi e che andiamo a renderci, come dire, a renderci buono perché lo temiamo, perché abbiamo paura. Pensate per esempio alla preghiera del fariseo e del pubblicano nel Tempio. Se dovesse spiegare con una parola, qual è la differenza tra le due preghiere? Non... Come?
Il fariseo parla da solo.
Ah, però quello che, diciamo, in pratica, no, la tradizione ha letto è che... È interessante osservare, per esempio, la preghiera del fariseo con la preghiera di lode di Gesù quando tornano i famosi 72 che hanno predicato, no? Tutti contenti, e Gesù fa quella specie di come dire, preghiera di lode. Se voi paragonate le due preghiere, la differenza che viene fuori è il fariseo a sé al centro, la preghiera di Gesù a Dio al centro. Allora, quando la preghiera è troppo riferita a noi, uguale, state millantando giustizia. Cioè, come dire, confondete il Dio vivente con un grande idolo. Invece, quando è Dio al centro, allora la lode, no? Non c'è bisogno di esibire qualcosa a Dio. Anzi, proprio perché voi intuite la grandezza dell'amore di Dio, e voi sentite sempre piccoli. Ma è proprio questo che ci salva, cioè è proprio questo che ci permette di godere dell'amore. Il passo citato, no, da Matteo, quello che gli ho riportato del capitolo 15, no, fa risaltare questa millantata giustizia, quindi questa, chiamiamola, malizia del cuore, in rapporto alla purità rituale. Siccome la purità rituale è frutto di un comandamento, quando io l'eseguo, e che vuoi di più? Detto a Dio, e che vuoi di più? Però vivere le cose così significa stare sempre alla superficie, non entrare mai in profondità. Cioè, noi non cogliamo nessun segreto adatto per noi che viene dal cuore di Dio. E proprio questo ci condanna. Allora, tutte le ammonizioni che fa Gesù, no? E quindi anche, per esempio, tutta gli esempi sull'osservanza del sabato. Guardate che Gesù non ha mai contravvenuto alla legge. Gesù è un fariseo perfetto. Non ha mai fatto una cosa contro la legge. Se sembra che quella cosa è contro la legge, è solo in ragione del fatto che Gesù interpreta la legge in modo più profondo. Perché la legge è legata al comandamento di Dio. Gesù non va mai contro un comandamento di Dio. Noi non siamo abituati a pensare così. Quindi il problema non è che non bisogna osservare. Bisogna osservare, ma con un altro cuore, con un'altra purità di cuore, con un'altra intenzione. E questa altra intenzione è collegata a questo essere inglobato nel segreto di Dio. Quello che il profeta dice, no? Voi mi onorate con le labbra, ma il vostro cuore è lontano da me. Provate a tenere insieme. Quando uno millanta giustizia, quindi quando uno esibisce quello che fa, grattate, sotto c'è l'idea del confronto, ma per giudicare e condannare. La bigotteria più grande è quella di io sono innocente perché accuso tutti voi, e più accuso più mi sento innocente. La bigotteria proprio radicale, no? Cioè io non guardo me, siccome accuso voi io mi sento a parte, ma di verità non c'è niente in questo. Allora, così dobbiamo interpretare. Quando noi cediamo al giudizio o alla condanna del nostro prossimo, uguale stiamo millantando giustizia. Cioè, uguale onoriamo Dio con le labbra, ma non con il cuore. Allora, la prima cosa da fare non è quello di evitare il giudizio di condanna, tanto è già avvenuto. Quando ci accorgiamo è già avvenuto, no? Quindi non è quello di evitare, ma quello di interpretarlo. Perché se tu lo interpreti in ragione del fatto allora sono così lontano, tu ti penti. Se ti penti, ritorni pulito davanti a Dio perché vedi l'amore suo per te, non altro. I passaggi sono sempre così. Non è che noi dobbiamo evitare le cose cattive, che non riusciamo. Ma noi dobbiamo saperle interpretare nella logica del pentimento e della rivelazione di Dio. Quindi quando io giudico, quando io condanno, uguale, è come vedersi allo specchio. Porco cane, sono proprio dall'altra parte. cioè sono proprio, come dire, non riconosco proprio nulla del mio Dio. Allora io mi pento, se non sono proprio giocondo, mi pento, e pentendomi io ritorno in quell'ottica del quello che il passo del profeta Isaia dice: io continuerò a operare meraviglie e prodigi per questo popolo. Per me è una cosa straordinaria questa, no? Cioè il pentimento permette di accedere a questo io continuerò a, cioè io continuerò a manifestarmi nei prodigi perché tu finalmente possa. Questo è. Allora, questo può essere dato come criterio, diciamo, di discernimento, no? Il modo più inequivocabile per rendersi conto che noi siamo lontani da Dio è vedere i giudizi che facciamo. Se noi teniamo i giudizi e poi ci impegniamo nella fatica del bene, quindi le varie pratiche, penitenze, non so io, generosità, si fermano in superficie. Noi facciamo tante cose buone senza mai diventare buoni. Noi cerchiamo di osservare anche con fatica, noi pensiamo che dove facciamo fatica abbiamo un merito, che non è vero. Però noi pensiamo così, allora rimaniamo così in superficie che le radici del cuore non sono toccate. Quindi per quanto tu ti sforzi, tu non diventi buono. Ci sarà poi una circostanza in cui tutto si concentra e altro che ho fatto cose buone, viene fuori una specie di... Cioè quando il vulcano scoppia, e si dice nel per vedere un uomo arrabbiato devi vedere un uomo buono che si arrabbia, per dire. Vabbè. E allora ha buona ragione Gesù a bollare questo atteggiamento come falso in religione. Cioè quando tu giudichi, quando tu millanti giustizia, quando tu esibisci qualcosa, no? Perché dietro l'atteggiamento di esibire c'è sempre la punta della difesa di noi stessi nel confronto con gli altri. Quindi in pratica la punta di osservazione, quindi è la linea di osservazione, non è su Dio, è su di noi. E questo è una specie di autocondanna. Allora, se noi capiamo davvero come funzionano questi movimenti del cuore, abbiamo una possibilità in più e una buona possibilità di pentirci davvero. Se no, anche se ci pentiamo per aver ferito in qualche modo la nostra immagine, per aver sporcato la nostra immagine, non per aver colto il segreto di Dio ed essere di nuovo inglobato nel suo segreto. Allora, il pentimento, che è considerato nell'ottica della conversione, è quello che fa sì che nella nostra prospettiva interiore noi guardiamo a Dio e non a noi stessi. Perché il guardare a noi stessi è sempre nell'ottica della difesa nostra. Allora, la conversione è il tornare a scoprire la fedeltà di Dio nel suo amore di misericordia che cerca il cuore dell'uomo. Allora provate anche a tener conto di questa deduzione. Il cuore si può riempire solo di pratiche, cioè facendo le pratiche il cuore sta pieno, sta contento, sta gioioso. Allora, il cuore non si nutre di pratiche, ma di relazioni, cioè di intimità, di condivisione reciproca di segreti. Allora, questa cosa non è detta in modo sentimentale, vale a dire, non conta la pratica, conta solo se io partecipo, no? Perché la sincerità del cuore è data poi dall'osservanza dei comandamenti. Il problema per noi è quello di non osservarli semplicemente materialmente, perché il comandamento è collegato a un'intenzione segreta di Dio che rivela il suo amore a noi. Se questo amore non arriva e noi eseguiamo solo il comandamento è vissuto in rapporto alla nostra immagine, non più rispetto a Dio. Ma il cuore non si nutre di pratiche, si nutre di intimità. Allora, quello che sempre, no, Gesù sottolinea, il famoso misericordia voglio, no? E non sacrificio. Non che i sacrifici non siano necessari, ma non sono quelli che aprono il nostro cuore. Al massimo, la fedeltà alla pratica denota la sincerità con cui noi ci apriamo a Dio. Quello che ieri, citando Isacco, dicevo, la grazia non è data alla fatica, ma è data all'umiltà. Però l'umiltà nasce se tu fai la fatica. Quindi questo è il collegamento. Quindi non è una cosa sentimentale, non conta, ma sì, cosa conta osservare, ma va, cerco solo di star buono. No. Tu non arrivi alla bontà se non osservi i comandamenti. Ma non è quel livello lì che riempie il cuore. Riempie il cuore se osservando i comandamenti tu, impari a cogliere quello che è l'amore di Dio che si riversa. E perdonate se ve lo cito di nuovo, è Dio che promette, io continuerò. Lui non si stanca. Ecco, questo non stancarsi suo, credo che sia l'appoggio per tutte le volte che noi... Ma no, ormai, sono 50.000 volte che dico la stessa cosa. E non c'entra. Perché quella fedeltà va al di là di tutte le nostre abitudini. Se percepissimo questo, ma davvero, noi non saremmo mai, mai tristi. Mai. Invece, basta una frecciatina, una chiata storta che siamo già intristiti. Allora, se Dio rimprovera, quindi leggete anche, se io ho dispiacere di aver fatto una cosa, quindi è il rimprovero di Dio che arriva a noi attraverso la coscienza, se Dio rimprovera, è solo per confermare, io ho scritto così, la sua fantasiosa fedeltà all'alleanza desiderata con i suoi figli. C'è sempre dietro questo atteggiamento. E invece, purtroppo, prevale la psicologia, come se, cioè sembra che, aspetta, non ci vedo più, ogni tanto mi succede, non vedo, va tutto in, no, vi parlo così senza legge, adesso mi è sfuggito, aspetta, e non ci vedo. Ah, ecco. Sì, cioè noi alla fine noi facciamo prevalere la giustizia delle nostre pratiche invece di fidarsi dell'amore di Dio che ci viene riversato. E credo che dipenda da questo. La pratica tu la vedi se la esegui, quindi sei sicura, sei sicuro, l'ho fatta. Allora ti rifugi sulla sicurezza di un dato reale, perché diffidi, in quanto non puoi avere la sicurezza, non puoi avere la conferma, della manifestazione dell'amore. E sotto penso che ci sia la paura che, allora, dell'amore non sono sicuro, sono sicuro della pratica, con la pratica che faccio, almeno mi posso presentare pulito, mi posso presentare, diciamo, bello, in modo che Dio mi ami. Ma se solo pensassimo che noi non possiamo guadagnare l'amore a Dio. Perché se io mi sento bello è perché non vedo tutto il resto che non funziona. E in più, se io sono preoccupato di apparire bello, vuol dire che l'amore dell'altro io ho diffidenza, non mi convince. Allora, questo non mi convince rispetto alla persona che davvero vuole bene a me, è proprio il peccato che facciamo. Cioè, noi non diamo fiducia all'amore di Dio. Questo è il guaio. Allora, ogni sottolineatura di quello che possiamo fare noi, di quello che può essere un merito nostro, di quello che può essere, a me piace l'espressione, l'immillantata giustizia, vuol dire noi cadiamo sotto l'ammonizione. Voi immaginate di servire il Signore con un imparaticcio umano, ma non vi aprite nel vostro cuore all'amore che io vi manifesto. Allora, il pentimento come conversione è collegato a questa apertura che va al di là di ogni merito, al di là di ogni fatica che si fa, perché il di più non è la nostra fatica, è che la nostra fatica può solo testimoniare che noi sinceramente desideriamo gustare, no? Essere ripieni dell'amore di Dio. Questo, a questo noi dobbiamo tendere. Vediamo un po'. Passato. Allora, la conclusione sarebbe così. L'imparaticcio, quindi questa voler esibire qualcosa, no? Si nutre della paura di Dio. E nella paura il cuore sta chiuso. Allora Gesù, con le sue ammonizioni, con il suo comportamento, vuole spezzare questo circolo vizioso e aprire il cuore dell'uomo alla luce e al calore dell'amore misericordioso di Dio. Solo quando è toccato da questo, il cuore diventa buono. E la bontà, da questo punto di vista, si confonde con avere uno sguardo, un clima luminoso. Vale a dire, tu vedi tutto nella luce. Non hai più motivo di accusare, di giudicare, no? Perché tutto è nella luce e la luce è quella che fa sì che tu veda la bellezza di tutti al di là di quello che tutti fanno. E questo è il sigillo della bontà del cuore. Quindi questo sarebbe il primo brano che ho voluto commentare. Il secondo, cioè è più facile cogliere perché riguarda l'accusa che hanno fatto all'adultera e portandola davanti a Gesù, no? E quello che sarebbe da sottolineare in questa riflessione che sto facendo, siamo al capitolo 8 di Giovanni, sono questi versetti. Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Poi si dice, Gesù si alzò e le disse, donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose, nessuno, Signore. E Gesù disse, neanch'io ti condanno, va, ed ora in poi non peccare più. Allora, anche qui va colto quello che è il segreto che Gesù porta e che si comunica a questa donna. Allora, il segreto non sta nelle parole. Sta nello sguardo. Questo sguardo è quello che comunica al cuore della donna la dignità della sua persona. Lei non poteva difendersi, dire mi hanno accusato ingiustamente. È evidente il suo peccato. Quindi lei non ha, come dire, non ha un movimento di mi scuso, non ce l'ha. Allora, non avendolo, non può più rivolgersi, diciamo, alla legge, noi diremmo agli uomini, può solo volgersi a Dio. Tra l'altro, sembra che tutto il brano è costruito per far stare sola la donna davanti a Gesù. Allora, quando arrivano, la stratonano e la portano davanti. Il guaio non è la non verità dell'accusa. Il guaio è che l'accusa serviva loro semplicemente come pretesto. Quella donna è stata usata come pretesto per andare contro Gesù. Non c'era un legame diretto anche nel modo di fare con la donna. A questi non gli interessava minimamente che questo fosse tal dei tali e avesse fatto questo. Cioè, si vede bene, no? Nel racconto la donna è presa come strumento per. Davanti a Gesù non è più strumento di niente. Gesù fino a questo momento qui si comporta come... infatti è caratteristico, no? Non si sottolinea che Gesù ha guardato la donna. Tra l'altro non guarda neanche gli accusatori. Lui si china e scrive. In greco il verbo che è usato di per sé non è proprio quello di scrivere una parola, ma è di tracciare un segno. Si sono domandati nell'antichità, no? Se lui avesse scritto qualcosa, no? Anche perché il ragionamento è: se tu scrivi sulla polvere, basta un colpo di vento e non c'è più. Ma infatti, interpretandolo in ragione di questo, del pentimento, dice, Gesù scrive sulla polvere i peccati di tutti. Quando come dire, si alza, gli altri insistono. Se non avessero insistito, avrebbero capito la scena. Invece loro, dato che è tutto un pretesto, continuano e continuano ad accusare. E lui, per la seconda volta, si mette a scrivere. Quando? Ah sì? Qualcuno di voi può essere senza peccato? Naturalmente l'ironia dell'evangelista. Dai più vecchi, perché i più vecchi hanno più peccati, dai più vecchi se ne sono andati. Hanno sempre pensato così. Quando l'uomo non può più scusarsi del suo peccato, lo riconosce, è scritto sulla polvere, non resta né nel cuore dell'uomo né nel cuore di Dio. Colpo di vento, non c'è più. Il peccato che non è riconosciuto è sempre visto. È visto da Dio ed è visto nel senso che è portato con peso dal cuore dell'uomo. Allora, tutta questa scena è illustrata nel senso di far vedere che se l'uomo si pente perché non può scusarsi e sta davanti agli occhi di Dio, lui in questo sguardo di Dio su di sé ritrova la sua dignità. Questa dignità è quella che fa sì che tu non possa mai riferirti al tuo merito, alla tua millantata giustizia. Non potendo riferirti a quello, quindi scatta quella dimensione essenziale che tu puoi trovare salvezza solo nel tuo Dio, non più né nella benevolenza degli altri né nel fatto tuo, no, di esibire qualcosa. Quando il cuore si trova in questa dimensione, allora il pentimento è profondo, è sincero. A questo pentimento corrisponde la scoperta dello sguardo di benevolenza di Dio. Ed è questo sguardo di benevolenza che ridà dignità. La dignità non viene perché noi non facciamo più il peccato. La dignità viene dal fatto che da peccatore siamo accolti da Dio, allora scopriamo che noi siamo creature amate da Dio. La dignità viene da questa sensazione, da questa scoperta, da questa percezione. Lo sguardo di Gesù è per il cuore ed è il cuore a sentire lo sguardo. È come nel racconto della peccatrice nella casa del lebbroso, no? Gesù non guarda questa donna e la donna non guarda Gesù. Sono gli altri che vedono Gesù e vedono la donna. Ognuno fa i suoi pensieri e Gesù risponde non ai moti della donna, risponde ai pensieri di giudizio. Una volta che ha risposto a quei pensieri, si rivolge alla donna. Vale a dire, è come se ha sgombrato il campo, può rivolgersi alla donna, la donna non teme più nessun giudizio e lei vede questa benevolenza. Benevolenza che lei aveva già percepito, perché il fatto che Gesù non si ritrae davanti al suo gesto vuol dire che l'ha già accolto. Forse per noi è un po' strano che avvenga in un pranzo ufficiale una cosa del genere, ma penso che in Oriente non è proprio così strano in certe situazioni, non è così strano. Comunque quello che risalta è quello sguardo, che se anche non è diretto, però è uno sguardo vero, rivolto da cuore a cuore. Questo è esattamente la situazione che, diciamo, si vive quando si è pentiti. Ma per essere pentiti così dovete togliere ogni giustificazione al peccato. Mi fermo qui prima di pomeriggio, poi guardiamo il terzo, per illustrarvi questa cosa. Quando vi confessate sacramentalmente non dite sempre le stesse cose. Sono due o tre volte nella vita, quando cambia l'età, quando cambia un che cambiano i peccati, ma poi restano uguali. Allora dice, ma cosa vado a confessare a fare? Sono sempre le stesse cose, no? Poi dopo uno dice, ma no, col sacramento, però è una specie di abitudine. Allora, hanno risposto così. È vero, tu puoi confessare sempre il tuo peccato. E non abbiamo neanche tanta fantasia nei peccati, ognuno ha il suo genere di peccati, ma sono sempre quelli. Ci vuole anche un po' di fantasia per cambiare peccati, eh? Comunque, sempre quello. Allora, l'invito è, tu, ogni volta che ti confessi, prova a togliere una ragione di giustificazione e il tuo pentimento risulterà sincero. Se persisti, no? A furia di togliere le giustificazioni, i peccati che farai, e penso che proprio tutti non vanno via, i peccati che farai diventano solo l'occasione per sentire quello che dicevo dal profeta Isaia. Io continuerò a... Sentirai solo quello e non più... sono sempre da capo e dico sempre le stesse cose. Non c'è più. Allora, provate... Non cambiate peccati per inventarne degli altri, sono sufficienti quelli che normalmente tiriamo fuori. Però togliete ogni volta una ragione di giustificazione. Quando queste ragioni a poco, no? Come dire, togli una, togli un'altra, togli una, togli l'altra, è come se diventate come dire, più puliti, nel senso di vederli esattamente come siete. Quando vi vedete esattamente come siete, è il momento che la grazia vi invade. Perché non è più impedita da quella millantata giustizia, da quel timore di Dio. È qualcosa di bene, devo ben dirlo, se no, no. Ecco, quando non c'è più questo timore di portare qualcosa di bene, voi riceverete il bene con la B maiuscola. E quello è proprio il frutto del pentimento. La conversione vera parte da lì.